così sono 21 piatti e 6 denari, faccio piatti e denari, per viene 7 bello, 4 e 0, va.
Ma da 6 denari devo prestare da
io. E dopo dai, devo chiedermi.
Almeno 7 bello c'ho io.
Questo è 7 denari. E 7 bello e 7 le coppe, va bene.
Ma come 7 le coppe? Se la partita prima già avevi 7 denari, ha detto che era 7 bello.
Perché prima hai fatto i carte te, ma mo fatto i carte io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carta è battista.
Se il monologo inizia con lei, sì, che dice questa cosa.
Sì, sì.
No, perché ti ripeto, non conosco il.
No, capisco
il testo, non si possa. Poi non la conosco neanche.
La grande via, arriva sta bici! Come riesci?
Io ho detto la pizza da portare. Mi vediamo che avete precari, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che c'è accade, cos'è che c'è prima e poi andrà.
Tito, tu dai finto il tetto, ma tu non ti devi tanto che ti finto.
Io non lo fai tu, lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
Ma no, il protagonista sei tu.
Con una battuta sola.
Ma è la più importante.
Sì.
Smorza, abbassa.
Eccoci! Salve a tutti a tutti, bentrovati, ben sintonizzati, bentrovate e ben sintonizzate. Questa è Radio Città Aperta.it e questa è la puntata odierna di Non Smorza Abbassa. Come di consueto, Riccardo Mameli vi terrà compagnia per le prossime due ore. Spero tutto proceda bene all'interno delle vostre giornate. Oggi ci sarà una giornata piena di cose interessanti. Avremo i vignaioli naturali del Nespolo, vignaioli della Langa e del Piemonte, e questo tra un po'. Ma subito andiamo a trovare tra qualche minuto un gruppo che viene da Verona, sempre formazione a due, perché stiamo, ripeto, facendo questa joint venture, questa collaborazione fattiva con Giusielle e il suo progetto Electric Duo Project. E quindi questa volta però abbiamo un batterista e un bassista, una cosa particolarmente interessante per questa puntata insieme, gli Eradius, che vengono da Verona. Tra un pochino li andremo ad intervistare al telefono. Allora, cominciamo con un brano, come dire, come faccio spesso, di decompressione, un brano rimasterizzato nel 2012 ad opera di Everything But The Girl, un disco molto molto carino, molto molto interessante, e una versione remix di questa traccia che si chiama Tender Blue.
Still he lies awake at night, restless while every silence screams, and still she sleeps, turned to the wall. He fears the onslaught of his dreams. watches her back, but she doesn't stop. Then round her hand his fingers close, feeling the ring that cost more than the car. All of those questions that never arose. And so she lies away at night, silently stares at the bedroom wall, feeling his hand there to touch her back. It's been a month since he started to paint the hole, and brightly burns the landing light. The baby's screaming down the hall. She shuts her eyes and she shuts her ears. She's had it up to here, 'cause it's not his baby after all.
Consueta classe ed eleganza per Everything But The Girl, un estratto da un vecchio album, Tender Blue, in questa versione rimasterizzata nel 2012. E quindi esperimenti telefonici, ecco, esperimenti telefonici che non sono andati benissimo ovviamente, quindi tentavamo di, come dire, pristinare la conversazione telefonica con una band molto interessante che viene da Verona. Due note e andiamo a ripescarli, un attimo di pazienza.
His hand there to touch her back. It's been a month since he started to paint the hole, and brightly burns the landing light. The baby's screaming down the hall. She shuts her eyes and she shuts her ears. She's had it up to here, 'cause it's not his baby after all.
Nuovo la coda per Everything But The Girl, quindi abbiamo, pare, sembra così, pristinato il nostro collegamento con la bella e lontana da Roma, Verona. Buonasera ragazzi, ci siete, Radius?
Buonasera, ciao. Ci siamo.
Ci siete, ci siete, ci siate, meno male che ci siate. Allora ragazzi, buona giornata a voi, come vanno le cose, che cosa stavate facendo in questo momento? Cominciamo così, conoscendoci, dai.
Allora io penso, cioè, credo che entrambi abbiamo appena finito di lavorare,
okay. Io sono in autobus che sto tornando.
Questa è una cosa molto bella. Quello che si sente un po' più lontano è Richard, giusto?
Sì, io sono di origini, dici?
Sì.
Sì, io sono da Londra, ma abito in Italia da ormai 18 anni.
Hai preso anche l'accento un po' veneto, quindi sei perfettamente all'interno della nostra cultura, grande.
Ma so che cos'è una carega.
Generalmente succede al contrario, perché gli italiani vanno a Londra, vanno in Inghilterra così per cercare fortuna, lavoro, cultura e sistemazione. Com'è tu hai fatto al contrario?
Perché in Italia ci sono 3 C che in Inghilterra non ci sono, cioè cibo, cultura e
clima. Beh, da 18 anni, insomma, sei anche relativamente giovane, quindi insomma chiaramente ormai è una scelta che ha un sapore di una scelta definitiva, direi.
Assolutamente.
Ottimo. Allora, Edoardo, parliamo un po' di questo grande e meraviglioso progetto di cui ci ha parlato e ci ha detto, e abbiamo anche ascoltato delle cose, Giusielle, del vostro progetto Eradius, che già è un po', insomma, dal 2016 che suonate insieme, giusto?
Sì. Noi siamo incontrati per in realtà per un altro progetto, perché avevo risposto a un annuncio di Richard che cercava un batterista per un trio che attualmente è ancora esistente, tra l'altro, e che ci finanzia per il progetto originale. E da lì è nata l'amicizia, è nata la collaborazione, in un momento in cui entrambi avevamo bisogno di esprimere qualcosa di diverso dalle solite cover. Abbiamo scoperto di avere gusti in comune e abbiamo detto: sai cosa, proviamo,
cominciamo a suonare insieme, perché no?
Esatto, e subito l'idea era quella di formare un gruppo canonico, quindi chitarra, basso, batteria, voce, però dopo abbiamo visto che sarebbe stata più una perdita di tempo cercare altre persone con la nostra mentalità e con gusti affini. Allora abbiamo detto: ci sono questi Royal Blood dall'Inghilterra che vengono fuori con questo basso super distorto, sei capace di farlo? Sì, bene, facciamolo allora. Quindi è andata un po' così, un po' per scarto in realtà. E dopo invece si è sviluppata in un bel viaggio, perché comunque sono 6 anni, 7.
È un viaggio che dura 2016, ormai insomma siete esatto. Al settimo anno con esatto. 2023 chiaramente.
Con un album, un LP, e con un singolo nuovo che non uscito e un altro che uscirà forse, vediamo, forse tra un mese, due, non lo so. E con un paio di tour all'estero e insomma con tante date qua in Italia
e tanti bei progetti. Cominciamo a sentire Calm, va bene ragazzi?
Certo,
va benissimo.
così, tanta energia ma anche tanta eleganza per questi Radius, in questo che dovrebbe essere il nostro vostro nuovo singolo, sbaglio ragazzi?
Esatto,
nuovo singolo. E da quanto è che è in giro?
Da metà novembre, 18 novembre,
esatto. abbastanza recente. Per quanto riguarda, ricordiamo gli ascoltatori, per quanto riguarda le uscite discografiche, come il vostro curriculum.
Allora nel 2000 vai.
Vado io?
Sì.
Ok. 2018 è uscito il nostro primo album, con un classico album da 12 canzoni, tutti inediti ovviamente, che tra l'altro è anche quello è nato un po' come scherzo, poi ho scoperto di avere queste 12 canzoni, ho detto facciamo un album. E dopodiché durante la pandemia abbiamo fatto uscire un LP con etichetta americana, etichetta indipendente americana, e dopo adesso abbiamo registrato un po' di brani e abbiamo deciso di farli uscire a singoli piuttosto che a raccolte, insomma, dopo magari lo raccoglieremo in un unico CD o un unico progetto, insomma.
Senti, per quanto riguarda il discorso dell'etichetta, come è nato? Come è nata questa sinergia, questa collaborazione?
Cosa te lo spiega Ricci?
È nato un po' per caso, nel senso che un ragazzo appunto americano ci ha scoperti, diciamo, su Instagram, ci ha contattati direttamente proponendo quello che poi era un contratto di appunto di distribuzione all'interno di quello che è la piattaforma americana. E la cosa era anche nata, era proprio pre-pandemia, prima del lancio di quello che era l'LP, in cui noi eravamo molto molto entusiasti, perché effettivamente si stava parlando poi di quello che poteva essere un tour in America, si stava già cominciando a organizzare delle date per riuscire ad andare a portare la nostra musica oltreoceano. Sappiamo tutti poi cosa è successo, perché è arrivata la pandemia
e si è bloccato il mondo.
Comunque di continuare a collaborare con loro, su cui abbiamo fatto uscire appunto non solo i 6 singoli nell'LP, ma anche alcuni video annessi, video musicali annessi che poi sono stati pubblicati sulla piattaforma, hanno fatto una bella conversione, diciamo. E però per adesso invece abbiamo, dal momento in cui abbiamo scelto di lavorare solo e solamente con dei singoli, abbiamo scelto di fare le cose un po' più homemade, quindi dire utilizziamo quello che è l'organico che abbiamo creato in questi anni per spingere i nuovi singoli che escono.
E infatti, tra l'altro, vedo che gli ascolti su Spotify sono buoni, insomma, avete raggiunto dei bei numeri. Veramente,
sì,
complimenti,
siamo,
ragazzi.
Siamo abbastanza soddisfatti di quello che è il nostro reach, più che altro perché essendo che io canto in inglese principalmente, perché appunto la mia lingua madre, la lingua con cui mi trovo meglio nell'esprimermi, siamo riusciti comunque a raggiungere quelle che sono persone anche al di fuori dell'Europa e fuori da quello che è un contesto un po' più conosciuto, per metterci piede, e speriamo di metterci piede appunto nei prossimi anni.
Esatto. E quindi la scelta della lingua è ovviamente obbligata nel vostro senso, nel vostro caso,
sì.
Insomma,
sì sì, anche se in realtà la lingua, diciamo che allora la lingua quella comunicata all'interno dell'album è appunto in inglese, ma i testi, soprattutto per quanto riguarda i testi del primo album, erano dei testi che all'inizio erano stati pensati appunto dalla mente di Edoardo, che ha scritto maggior parte di quei testi, che poi io ho rivisitato dall'italiano all'inglese. Insomma, però comunque c'è sempre stata una base, diciamo, di italiano, anche con quelle nuove un pochino di meno, però mi ricordo molto bene che i primi 12 erano maggiormente dalla testolina di Edo.
Quindi hai dovuto fare un lavoro praticamente di traduzione e di adattamento della lingua italiana, molto più complicata dal punto di vista dell'uscita delle tracce che hanno a che fare con l'ispirazione rock, piuttosto che la lingua inglese, insomma, quindi è stato un lavoro.
Guarda, in realtà appunto vivendo questa doppia vita abbastanza bilingue tra Italia e Inghilterra mi è venuto abbastanza naturale. È ovvio che dal momento in cui l'italiano è una lingua molto più logica e lunga dell'inglese, sì, ho dovuto fare più che altro un riassunto e posizionamento di quelle che sono le sillabe all'interno delle melodie,
certo,
giusta. Quindi
certo,
a parte quello, facile.
Allora, dal vostro repertorio andiamo ad ascoltare Another Time. Loro sono gli E-Radius. Radius per questa puntata insieme a Radio Città Aperta per quanto riguarda la buona musica di ispirazione. In questo caso c'è parecchio stoner, vero ragazzi?
Mamma mia.
Sento sempre un po' di Caius quando sento questi suoni. Sono stato innamorato.
Non sei il primo che
c'è. È vero, sì.
C'è un po' di tutto, è un po' mischiato.
È vero.
Non sappiamo neanche noi come definirci.
Ma c'è parecchia melodia, parecchia armonia. Comunque i Caius erano più tosti, più cupi, se vogliamo. Voi siete più aperti, cioè si sente comunque un po' di Mediterraneo che arriva qua dentro, eh? Dal punto di vista delle scelte melodiche. E voleva essere un complimento, spero che sia arrivato come tale.
Grazie.
No. Ragazzi, allora diamo qualche altra cosa che volete dire in libertà. No, una domanda ve la faccio ancora. Per quanto riguarda le ispirazioni, a parte i Royal Blood e i Gaius di cui abbiamo già parlato, c'è qualche altra band che va influenzato più o meno in maniera volontaria? Allora, insomma,
sicuramente Richard fa il numero uno del Tool, quindi penso che volente o nolente qualcosa ci abbia messo dentro.
E
entrambi siamo molto fan di Rage Against the Machine, e diciamo che poi io, vabbè, ho varie influenze perché ho studiato jazz, sotto funky, quindi ho anche altri generi molto diversi da quello che sto fanno adesso, però anche lì lento in un modo o nell'altro, quando vado a suonare, quando vado a comporre, ci metto dentro un po' tutto, insomma, quello che riesco.
L'altra domanda è questa qui, la formazione così stringata, perché insomma più essenziale di questo non c'è nulla, e, dal vivo poi usate degli escamotage per campionamenti?
No, noi stiamo cercando in tutti i modi di non usare, cioè di usare il meno possibile l'elettronica, e anche se ci hanno consigliato di farlo più volte, ma io sono abbastanza un Matusa su queste cose. Io ti vado a sbattere la testa ogni volta e non ne vengo fuori. E dall'altra parte Richard è abbastanza impegnato a cantare, suonare, prendere i pedali, quindi ecco. E siamo, cioè, come spirito siamo molto punk a livello sul palco, no?
Allora, diciamo che anche la prima volta che abbiamo cominciato a vedere se effettivamente questo progetto funzionava, l'abbiamo portato proprio scarno in sala registrazione per vedere cosa veniva fuori. Infatti il primo album si sente che mancano delle cose, poi dopo abbiamo cominciato ad aggiungere dei synth, magari dei violini e cose del genere, in modo che il singolo fosse appunto ascoltabile appunto completo. Ma poi noi siamo di spirito underground, non utilizziamo sotterfugi del tipo aggiungere componenti o basi su click, sono tutti capaci, diciamo. Abbiamo cominciato a dire,
attenzione Edoardo, ti stiamo perdendo, metti meglio col microfono,
dicevo, non è tutta frena nel nostro sacco, perché dopo siamo cresciuti, abbiamo capito come funzionano certe dinamiche in studio, quindi siamo anche affidati a dei produttori, infatti tengo a citare Tommaso Canazza e Luca Tommasi, che sono stati nostri compagni e maestri, se vogliamo dire, tutta in studio di registrazione, quindi c'è tanto anche del loro, soprattutto nell'EP e negli ultimi singoli che verranno fuori. E quindi ecco, siamo anche maturati da quel punto di vista lì. Il primo album è proprio la sola prove, così come è uscita. Invece il resto, quello che è venuto dopo, è una cosa frutto di un lavoro un po' più meticoloso, ecco, diciamo.
Certo, un po' più strutturato, anche perché poi con l'età e con l'esperienza qualche nozione in più l'avete messa in cantiere, ovviamente. Ragazzi, siamo alla fine, ci salutiamo con Until the End, se siete d'accordo.
Certo.
E vogliamo
vorrei invitare, anche se a Roma penso che faranno fatica a venire fin su, ma questo venerdì noi suoneremo alle Factory in apertura Little Piece of Marmalade. Quindi se qualcuno in zona vuole fare un salto, Verona è molto bella da visitare, quindi può approfittare.
Assolutamente. Sì, diciamo, siamo romani, però sai, con la radio online ormai ci si ascolta in tutto il mondo, per cui ripeti bene questo appuntamento che mi sembra importante.
Venerdì 3 febbraio al The Factory di Verona e in apertura ai Little Piece of Marmalade.
Un'altra band interessante che passiamo anche da qua. Esatto. Sì. Per venirvi a trovare per comprare i vostri dischi, date tutti i riferimenti possibili e immaginabili.
siamo su tutti i social, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Basta, credo.
Fate che cercate Eradius su Spotify e trovate tutto.
Sì, penso che siamo l'unica band che si chiama così, non penso che ce ne siano altre.
E questa è una scelta intelligente, è una scelta intelligente questa. Ho trovato subito anche io, che insomma sono abbastanza matura, quindi tutto sommato ha funzionato. E incentivare la musica per comprare i vostri dischi, i vostri CD, che cosa si può fare?
Allora, i CD sono fuori produzione dal 2020. Per prendere i nostri CD fisici, appunto, potete venire ai nostri concerti, altrimenti abbiamo, sempre seguendo il link che trovate nella nostra pagina Instagram, abbiamo uno store online dove potete consultare tutta quanta la nostra merch.
Fantastico. Ragazzi, in bocca al lupo grandissimo, ci vedremo presto. Cioè, ci sono dei progetti dei quali Giusielle vi parlerà presto. E da parte nostra un grande abbraccio, in bocca al lupo per tutto quanto. Ci salutiamo con Until the End e Radius. Grazie,
grazie mille. You are my flower, you are my sun. I have to catch you.
Radiocittaperta.it, la tua radio online. Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente. Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
We'll be right back.
La musica di Dave Matthews e la sua band per questa puntata insieme di Non Smorzà Bassa. È giunto il momento di Vignaioli 2.0. Ben trovato Stefano Ronconi, come stai?
Bene, buonasera a tutti. Vignaioli 2.0, anteprima.
Anteprima, esattamente, anteprima di una persona molto carina che abbiamo conosciuto insieme recentemente. Ci siamo? Ok. Nella sì. Esibizione, degustazione di Tiziana Gallo all'Excelsior di Roma.
Sì, senza fare spoiler.
Sì, ok,
no, volevo riprendere, diciamo, fra un po' ci colleghiamo col nostro ospite, però mi piaceva, diciamo, continuare il filo che abbiamo iniziato quest'anno con giovani o giovanissimi vignaioli, quindi siamo... Già la scorsa volta avevamo un ragazzo molto giovane, Edoardo Dottori, dalle terre del Verdicchio. Oggi ci spostiamo in Piemonte, ma sempre con ragazzi giovani.
Siamo nelle Langhe, no?
Siamo in realtà nella zona dell'Astigiano.
Siamo un po' più là.
Monferrato, sempre in Piemonte, provincia di Asti. Poi fra un po' come dire, ci facciamo raccontare bene qual è il territorio da cui ci parlerà il nostro ospite. Però la cosa divertente, diciamo la coincidenza, se la vogliamo chiamare così, è che anche il nostro ospite di oggi è ancora un giovane, giovanissimo vignaiolo, alle prime, non alle prime armi, ma alle prime vendemmie, questo sicuramente. E quindi magari per un po' di tempo continuiamo con questo filone alla ricerca di giovani, giovanissimi, magari poco conosciuti, come dire, produttori che si faranno, di cui si sentirà parlare magari fra qualche anno anche con risonanza e con successo, che oggi, diciamo, si intravede soltanto assaggiando i vini e conoscendo le persone. E questo è proprio il caso dell'ospite, anche del nostro ospite odierno. Diciamo, i vini ci hanno colpito, ma forse in questo caso ci ha colpito addirittura di più l'entusiasmo, la passione, ma anche la competenza, anche, come dire, il profilo proprio della persona che stava dietro le bottiglie. E così
sei un giovane entusiasta, ricordo.
Eh sì, e così oggi, come dire, lo andiamo a scoprire, ci facciamo raccontare un po' di cose, anzi un sacco di cose, perché diversamente da altri casi, poi in questi casi anche, diciamo, il sottoscritto, come dire, ne ha solo una conoscenza iniziale, insomma, quindi certo. Ci saranno un sacco di cose da scoprire, anche personalmente, e da farci raccontare.
Molto bene, mentre attendiamo il collegamento ci consoliamo con una vecchia traccia dei Kiss, uno Psycho Circus che è un po' che non ascoltiamo da queste parti. Intanto andiamo a stuzzicare e a chiamare il nostro amico nell'Astigiano. Quanto dura?
become. Reveal the secrets that you keep inside. No one leaves until the night is done. The amplifiers start to hum. The carnival has just begun. The show!
E caro Stefano, con questa traccia cominciarono il penultimo concerto che ho visto dei prestigiosissimi nel 2017 a Milano. Insomma, una traccia che con la quale cominciare i concerti non è nulla male, non è niente male.
E no, assolutamente.
Invece con chi cominciamo questa puntata di Vinioli 2.0, caro Stefano?
E allora, Stefano. Vinioli 2.0 dovrebbe essere collegato con Luca Amerio da Moasca, in provincia di Asti. Luca, ci sei?
Sì, buonasera Stefano, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera, buonasera Luca, anche da parte mia.
Eccoci. E allora, Luca è il titolare, l'anima, la mente, pure le braccia, mi sa, di Tenuta il Nespolo, di questo piccolo borgo in provincia di Asti, diciamo. Luca, aiutaci un po' a collocare. Asti ovviamente è in Piemonte, siamo in una zona di vino, ma non di, soprattutto di vino rosso.
Sì, esatto, noi ci troviamo appunto in provincia di Asti, siamo in una zona che è esattamente a cavallo tra la Langa Astigiana e Monferrato. Quindi in una zona in cui si passa dalla coltivazione di moscato alla coltivazione di Barbera,
certo.
Una zona in cui le colline passano dalle colline un po' più dure, verticali, con delle pendenze più impegnative, che sono quelle della Langa, a delle colline un po' più dolci che vanno verso appunto le pendenze del Monferrato.
Esatto, quindi diciamo Monferrato richiama sicuramente la Barbera, e invece diciamo Canelli, da cui mi pare Moasca sia più o meno equidistante, giusto?
Moasca è esattamente confinante con Canelli.
Ok, esatto, invece Canelli è la terra, diciamo, per elezione del moscato.
Esatto, infatti Moasca è l'unico comune del disciplinare del moscato d'Asti che può produrre sia moscato d'Asti che Nizza DOCG, che è una denominazione recente che determina la produzione di Barbera affinata,
sì,
almeno 6 mesi.
Esatto, diciamo la Barbera top, diciamo, no? Per i nostri amici ascoltatori, una volta si chiamava Barbera di Nizza, adesso è solo Nizza Monferrato, ma insomma Barbera è Barbera di grande livello. Quindi siamo proprio, quindi, come dire, ecco, interessante anche la particolarità delle denominazioni. Quindi tu sei proprio, come dire, diviso nel cuore, ma anche in vigna, come adesso ci dirai, no? Fra Barbera e Moscato, anche non solo.
Assolutamente sì, infatti la mia azienda è di 13 ettari, di cui circa 6 e mezzo, 7 di Barbera e 3 di Moscato.
Ecco, infatti. Come allora, tu sei, intanto io nell'anteprima, no, dicevo che tu sei giovanissimo, sicuramente molto appassionato, però diciamo giovane sia d'età che anche di vendemmie. Come è nata questa avventura, diciamo?
Ma diciamo che ce l'ho sempre avuta nel sangue, perché l'azienda è della mia famiglia da sempre, dagli anni 60. Io sono nato e cresciuto in mezzo alle vigne. Poi con l'idea di proseguire il lavoro di mio padre ho iniziato a studiare viticoltura e enologia, quindi lì alle superiori, alla scuola enologica di Alba, è nata la passione per il vino, che ho poi coltivato con vari assaggi e comunque con lo studio, ed è proseguita poi all'università, sempre sperimentando nell'azienda di famiglia e facendo prove di vinificazioni e vedendo come rispondevano le uve che potevo toccare con mano con le diverse lavorazioni. Dopodiché ho fatto un'esperienza al di fuori dell'azienda di famiglia come agronomo in un'importante azienda dell'Astigiano, e infine da un anno e mezzo sono diventato titolare dell'azienda di famiglia e quindi posso esprimermi in tutti i sensi nella produzione dei miei vini.
E devo dire che insomma anche solo vedendo le bottiglie sicuramente c'è un'impronta personale piuttosto forte, insomma, no? Le etichette sono tutte, come dire, comunicative, raccontano insomma sicuramente di idee chiare. Raccontaci un po', nel senso che prima tu dicevi ho assaggiato, ho fatto esperienza, partiamo da, come dire, se sei d'accordo, se ti va di fare questo piccolo viaggio, diciamo, qualche vino che ti ha colpito, qualche vino che ti ha ispirato, vorrei dire.
Sicuramente, parlando di Barbera, la Bugnona di Scarpa è stata identitaria. Poi diversi baroli storici di aziende ormai conosciutissime che lavorano in maniera classica, come i baroli di Canonica, sono stati molto anche loro identitari e mi hanno permesso di capire tante cose. Parlando di Moscato, andiamo a finire su Ezio Ciaruzzi per forza di cose, perché mi ha dato l'ispirazione nel farlo vinificato secco, quindi non in maniera dolce.
Certo. E qui diciamo, in effetti è una, non è un azzardo, perché di Moscato secco ormai se ne fanno in tante parti d'Italia, però sicuramente nella zona dell'asti spumante, dell'asti frizzante, farlo secco, diciamo, è un po', diciamo, andare un po' fuori dalla tradizione, no?
Sì, diciamo che nella nostra zona il destino delle uve Moscato è quello di produrre o Moscato d'Asti, se si è un'azienda artigianale, oppure di produrre Asti spumanti, esatto, se l'uva viene venduta a un'industria.
Esatto.
Io fin dall'inizio ho deciso di non produrre Moscato d'Asti, quindi non produrre Moscato dolce, Moscato con un residuo zuccherino, ma di produrre un Moscato secco e fermo. Con altri produttori ci siamo poi radunati in un'associazione che si chiama Aroma di un territorio ed è identificata da un bollino che si chiama Escamotage, che certifica che è un vino bianco, fermo e secco, 100% a due Moscato, ed è il primo regolamento, perché appunto ci siamo dati un regolamento interno all'associazione, essendo che fino all'annata 2020 poteva uscire solo come vino bianco. È il primo regolamento in Italia che vieta l'utilizzo di diserbanti in vigneto.
Ottimo, ottimo. Questo è infatti un bel gancio, diciamo, per raccontare un pochino, perché prima del vino c'è la vigna. e quindi diciamo, sicuramente il lavoro in vigna è quello fondamentale, è un lavoro oltretutto che dura 11 mesi, quando poi, diciamo, la vendemmia e il lavoro, insomma, di fare il vino dura sicuramente, è il finale, no? Il terminale di un lavoro che è durato in realtà tutto l'anno e che sta cominciando proprio in questi giorni, peraltro.
Sì, giusto. Adesso siamo nel pieno della potatura, ma è un lavoro che, come dici tu, dura tutto l'anno, perché si tratta di fare l'80% del lavoro, esatto, in vigna. Poi esatto, la restante parte è più che lavoro in cantina e cercare di non rovinare quello che la vigna c'è.
Certo, se il lavoro è stato fatto bene, arriva dell'uva, e se il tempo, come dire, è clemente, arriva della eccellente uva, e poi si tratta tendenzialmente di non rovinarla. E raccontaci un pochino qual è la tua idea, il tuo approccio, visto che ci hai detto, no, che questo gruppo di produttori ha deciso di, come dire, di anche fare un approccio poco invasivo verso l'agricoltura. Qual è la tua idea di agricoltura, quindi di viticoltura?
Ma la mia idea di viticoltura è quella di fare una viticoltura che io chiamo di cognizione. In realtà è una viticoltura utilizzando la testa e pensando che in vigneto ci andiamo direttamente noi, dunque tutto quello che diamo e facciamo in vigneto lo viviamo e lo respiriamo.
Certo.
Quindi cerchiamo di, poi in azienda siamo principalmente io e mio papà, cerchiamo di fare il meno possibile in estate per quanto riguarda la manipolazione della vegetazione, quindi la pianta meno viene toccata meglio è, perché così ha diciamo trova il suo spazio e ha la maniera di crescere come ritiene opportuno, per andare a fare un lavoro più vicino in autunno-inverno, quindi andando a rompere il terreno per favorire l'accumulo di acqua durante l'inverno, anche se stiamo avendo dei problemi da quel lato lì. Le concimazioni sono solo organiche, quindi solo con derivati di letame o derivati di fermentazione di parti di piante, e anche i trattamenti sono solo di copertura, quindi solo con rame zolfo.
Certo. Ascolta Luca, diamo anche un'immagine, no, ai nostri ascoltatori. Sicuramente, diciamo, ci hai raccontato qual è le cure che tu fai verso le vigne, però è interessante secondo me anche dare visivamente, visto che siamo in radio, raccontare come si presentano le vigne e magari provare a dire anche come riconoscere vigne trattate e accudite come hai raccontato tu. Ovviamente parliamo di una vigna, diciamo, dalla primavera in poi, no? Cioè, oltre
le vigne,
vai.
le vigne sicuramente la maniera più semplice per riconoscere una vigna coltivata così è la parte sotto il filare,
esatto,
in cui sarà sicuramente presente erba perlomeno sfalciata,
esatto, e quindi diciamo quell'immagine che spesso si vede un po' da cartolina, in cui c'è il filare magari già ricco di grappoli, verde, e sotto pulito come se fosse, diciamo, un viale dove passeggiare. Non, diciamo, è molto bello magari dal punto di vista estetico, però diciamo dovrebbe è un po' l'indice di un'agricoltura in cui l'utilizzo della chimica, diciamo, non è proprio limitato, no? Mettiamola se, così.
Se la terra è molto compatta, sì.
Esatto.
Se invece il terreno si vede che è movimentato, è indice di un'agricoltura fatta usando la testa, perché esistono anche delle macchine che,
certo,
anziché sfalciare l'erba, smuovono il terreno,
certo, lo rigirano, e quindi il tuo invece, se capisco, rimane abbastanza verde per tutto il periodo, per tutta, insomma, primavera, estate.
Sì, esatto, rimane nell'ultima estate non tanto verde,
perché
mancava acqua e non è cresciuta erba.
C'era una siccità un po' importante, però insomma, diciamo, ecco, questo te l'ho chiesto perché poi è utile raccontare, no? Visto che sul post c'è una foto dei tuoi vigneti, però insomma i vigneti che sotto hanno uno strato di verde, quindi può essere varie seminativi o semplicemente anche l'erba che in qualche caso, come accennavi tu, viene sfalciata, diciamo, racconta sicuramente un approccio più rispettoso e come tu lo chiami, diciamo, basato sulla conoscenza, non basato poi su, come dire, su cose un po' improvvisate, no?
Esattamente.
Ottimo. Quindi ci dicevi 13 ettari, giusto?
Esattamente, sì.
Ok. Io ricordo molto bene due vini, fra quelli che ho assaggiato. Uno l'hai un po' già raccontato tu, che è questo moscato secco, interessante. Diciamo, io conosco abbastanza bene altre espressioni di moscati secchi. Per esempio quelli che ormai si trovano in Sicilia, in particolare a Pantelleria, peraltro anche se sono espressioni diverse, ma parliamo della stessa uva, perché anche lì è moscato bianco, anche se localmente viene chiamato Zibibbo, no?
Quindi... Sì, lì è moscato di Alessandria, il nostro è diciamo che è la stessa varietà, ma è un cugino primo,
certo.
Il nostro è moscato bianco di Canelli,
certo, diciamo sicuramente sono molto imparentati, poi si sono adattati ovviamente alle situazioni abbastanza diverse. L'altro vino interessante che ricordo bene è il nome, anche carinissimo, vino da sete. Giusto,
quello è un bel gioco, è un vino che mi diverte molto. Perché è un vino, come dice il nome stesso, è un vino tutto puntato sulla beva. È un rosso che però io definisco sempre è un po' meno di un rosso, un po' più di un rosato, nel senso che deriva da uve Barbera, Fraisa e Sangiovese, che in Piemonte è un po' anomalo, ma che mio nonno ha voluto sperimentare negli anni 80 piantando una piccola parcella. Ed è un vino che viene fatto semplicemente lasciando le bucce a contatto col mosto in fermentazione per 3-4 giorni, e poi separando il liquido dalla parte solida, e dopodiché finisce la fermentazione e fa un breve affinamento in vasca. È proprio un vino che vuole essere leggero, fresco, tutto puntato sulla beva.
Certo, proprio da bere senza pensare tanto, e come nel nome, proprio un vino che può essere anche utilizzato per togliere la sete.
Esatto, quasi ecco. Nemmeno nel calice, ma nel bicchiere della Nutella.
Esatto, come piace a noi magari.
Il bicchiere della Nutella ha fatto una citazione territoriale, il nostro amico.
Senti Luca, prima di raccontare un po' di altre cose, chiederti qualche altra insomma notizia dall'astigiano, facciamo una pausa musicale.
Un piccolo break, andiamo nel 77, non negli anni 80 questa volta, pensa Stefano, andiamo a riascoltare un vecchio live dei fantastici Fleetwood Mac, e questo è Go Your Own Way.
Is it the right thing to do? How can I help but change things that I feel? If I could, maybe I'd give you my world. How can I, when you won't take it from me? You can go your own way.
Nonostante l'invito dei Fleetwood Mac, io e Stefano non andiamo per la nostra strada, ma in realtà le nostre strade sono sempre, come dire, comunitarie da un po' di anni a questa parte. Quanti anni so che... quanti anni sono?
Troppi. Lasciamo perdere.
Lasciamo così.
Sicuramente più di quelli che c'ha Luca.
Ecco, allora, abbiamo sempre Luca che è rimasto qui con noi, giusto Luca?
Sì.
Ecco, spero che abbia apprezzato, Luca, anche dalla linea telefonica la musica che va sempre alla grandissima da questi microfoni.
Assolutamente sì.
Bene. E allora, Luca, completiamo un po' il giro. Abbiamo parlato del Moscato, abbiamo parlato del vino da sete, parliamo un po' sicuramente della Barbera e poi lasciami dire che dobbiamo un po' fare spoiler, perché fra i progetti della tenuta il Nespolo c'è anche qualcosa di importante che riguarda la Langa, quella importante.
Sì, diciamo di sì. Partiamo dalla Barbera,
sì.
Che è quella, diciamo, il nostro cuore.
Certo.
Che ricopre più della metà dei nostri vigneti. E noi vinifichiamo come Barbera d'Asti, quindi in una versione più fresca, immediata, principalmente utilizzando sia acciaio che cemento come materiali, e facciamo anche Nista, appunto, che è una denominazione uscita nel 2017, di una Barbera un po' più strutturata, con un certo affinamento in legno. Ci sono poi progetti più ampi, perché
prima Luca, scusami, perdonami, avevo una curiosità sulla Barbera, no?
Sì.
Tu, anche se sei giovane, sicuramente prima hai nominato Scarpa, ma volevo chiederti, diciamo, come dire, un pensiero, un'opinione, anche una valutazione un po' su quello, sulla persona e sulla cantina un po' che ha, tra virgolette, inventato la Barbera e ha dato in qualche modo dignità a un vino che in quel momento era un vino, quando andava bene, da osteria, no? Quindi
sì.
Parliamo di aiutami perché c'ho un attimo il lapsus.
Sì. parli di Braida.
Parlo di Braida, parlo di Giacomo Bologna, esattamente, no? Quindi tu ovviamente immagino che ne hai sentito parlare, ma insomma, qual è il sentimento di un produttore di Barbera rispetto a questa esperienza, insomma?
Sicuramente riconoscenza e sicuramente rispetto, perché è stato un ha avuto una lungimiranza che pochi allora avrebbero avuto nel credere in una versione della Barbera diversa, che poi è stata il Brico dell'Uccellone.
Esatto.
Quindi con un affinamento in legno più marcato, con
anche cambiando un po' l'agricoltura, perché ovviamente fare poi 200 poi quintali
tutto no. parte da lì.
Esatto.
È stato veramente una persona che ha visto in un territorio cose che molte volte venivano date per scontate da parte di chi il territorio lo viveva quotidianamente, certo, da anni, e girando per il mondo e aprendosi un pochettino il suo punto di vista e la mentalità, è stato in grado di rivoluzionare un vino e un territorio.
Esatto. Senti, ti è mai capitato di assaggiare qualche vecchia annata del Brico dell'Uccellone?
Annate vecchie purtroppo no, sono andato indietro fino alla 2014-15.
Ok, allora magari la prossima volta che capiti a Roma dovrei avere in cantina ancora qualcosina degli anni 90.
Ti scrivo assolutamente.
Va bene, allora detto questo e diciamo preso un appuntamento virtuale per una prossima occasione. E parliamo un po' di questa occasione, opportunità, insomma, che in qualche modo hai fra le mani. Raccontiamo un po' qualcosa.
Sì, diciamo che più che un'opportunità si tratta di un aiuto verso la persona che mi affianco nella vita. In quanto la mia fidanzata si trova ad avere un'azienda storica di famiglia di Barolo,
a Barolo,
un po' in una fase complessa per vie familiari,
certo,
e quindi stiamo con un progetto nuovo, stiamo andando verso la costruzione di una nuova cantina alla Morra. Con la commercializzazione ad ora di Langhe Nebbiolo, e in futuro dall'annata 2021 con un Barolo che culminerà poi con un Barolo,
certo,
Paiagallo nel
Cru, diciamo, per i nostri, esatto, ascoltatori. Paiagallo è una denominazione, quindi per tradurlo brevemente diciamo un Cru, per cui portare in etichetta proprio il nome della vigna.
Esatto.
Raccontaci un po', diciamo, dal tuo punto di vista, come dire, difficoltà oppure addirittura cose in cui ti trovi, seguendo ovviamente un altro vitigno, il Nebbiolo, in un altro territorio, con altre, ovviamente, come dire, con altre esigenze, insomma. Qual è la, come dire, ti trovi, è facile, è difficile?
Ma diciamo che grazie all'esperienza che ho avuto per quel paio d'anni al di fuori dell'azienda di famiglia, in cui ho lavorato come agronomo in Langa, su Nebbiolo, un po' le ossa me le sono fatte, capendo le peculiarità del VT.
Ah, certo.
Poi è logico, ogni annata è diversa e ogni annata è una sfida.
E lo è sempre più, no? Purtroppo, che proprio causa questo caldo, queste siccità che si susseguono.
Diciamo che arrivati poi alla stagione vegetativa, quando poi si fa il grosso del lavoro in vigna, bisogna sapere bene i momenti in cui si è a rischio, i momenti in cui ci si può prendere rischi, i momenti in cui non bisogna prendersi rischi. mentre magari altre varietà sono un po' più tipo la barbera, sono un po' più rustiche,
più rustiche e più resistenti, diciamo, no?
Esatto. Il nebbiolo è un po' più delicato, mm-hmm. è un po' più simile al pino nero, quindi è un po' più fine.
Certo, certo, quindi bisogna, come dire, essere più precisi, più attenti. Insomma, la cura non può, come dire, essere,
nulla deve essere lasciato al caso.
Esatto, trascurato. Ottimo. Comunque immagino che per te è davvero una bella opportunità per tornare, cioè poter lavorare anche su due territori diversi.
Per me è un onore.
È una bella, bella, insomma, una bella sfida.
Sì, assolutamente sì.
Bene. Benissimo, e quindi, insomma, come dire, giovani in crescita e giovani davvero con tanta voglia di fare, con tanti progetti, vini buoni, interessanti. Io prima di ringraziarti, salutarti e, come dire, darci poi appuntamento da qualche parte con un bicchiere, ti chiederei magari di dare i riferimenti di Tenuta il Nespolo, magari se qualcuno passa per l'Astigiano o per le Langhe ti può anche venire a trovare magari.
Assolutamente sì, molto volentieri, in quanto stiamo iniziando e a breve, prima dell'estate, termineremo i lavori per la nuova sala degustazione, quindi sarò benissimo. Disponibile ad accogliere chiunque voglia passare, molto volentieri. Noi siamo a Moasca, in provincia di Asti, l'indirizzo è Regione Cascine 1, poi sui social ci trovate come Tenuta al Nespolo, su Instagram e su Facebook. A breve avremo il sito, il nostro sito online, che sarà www.tenutalnespolo.it, e poi c'è il mio numero di telefono.
Ottimo.
Che si può trovare su tutti i social, su Google, sul
sì,
sito
sì,
internet.
Poi sei stato taggato anche sul post, sulla mia pagina, sulla pagina di Radio Città Aperta, quindi chi ci ascolta facilmente recupera tutte le informazioni.
Non posso più scappare.
Luca, grazie davvero per la disponibilità, le chiacchiere, la passione. La prossima volta ci incontreremo o in giro per l'Italia, ma sicuramente con un bicchiere. E quindi grazie tanto, buona serata e buon lavoro.
Buona serata a voi, grazie a voi dell'ascolto e dell'opportunità. E ci vediamo presto con anche due calici di vino.
Anche due calici, giustamente. Grazie Luca, in bocca al lupo per tutto, anche da parte del regista.
Grazie, buona serata a tutti.
Ciao.
Quindi salutiamo Luca e salutiamo anche la trasmissione, perché mancano pochissimi minuti, abbiamo una traccia bella lunga e abbiamo anche l'incedere delle trasmissioni che seguiranno. Caro Stefano, quindi grazie anche per questa settimana, per il tuo supporto enogastronomico, come sempre.
Assolutamente, sempre fedele nei secoli, Vini e Oli 2.0 saluta, ringrazia e alla prossima.
Molto bene, anche Riccardo Mameri vi ringrazia, vi saluta e ricorda l'appuntamento con Non smorza bassa il martedì e il mercoledì. Il martedì dalle 10 a mezzogiorno, il mercoledì dalle 18 alle 20, poi notte 80 il venerdì notte e notte 70 il sabato notte. State qui, fate i bravi e fate le brave, mi raccomando.